Modem.
Der Bundesrat hat heute entschieden, die Situation als außerordentliche Lage zu erklären. Die Regelung gilt ab Mitternacht und dauert vorerst bis 19. April.
Les employeurs doivent laisser travailler à la maison les collaboratrices, collaborateurs souffrant d'une maladie grave. Si le télétravail n'est pas possible, ces collaboratrices, collaborateurs doivent tout de même rester à la maison, leur salaire étant garanti.
In Anbetracht dieser Situation und der unberechenbaren Entwicklung ruft der Bundesrat Schweizerinnen und Schweizer, die im Moment auf Reisen im Ausland sind, dazu auf, in die Schweiz zurückzukehren.
Vous l'avez compris, la situation est sérieuse. C'est pourquoi le Conseil fédéral a décidé aujourd'hui que l'armée va accomplir un service d'appui avec un effectif pouvant compter jusqu'à 8000 militaires.
Bisogna avere il sostegno di tutti per affrontare questa crisi. Dobbiamo darci davvero una mossa. Se uniamo le forze, possiamo superare questo momento difficile.
La copertina sonora di Paolo Dell'Oca con le voci dei quattro consiglieri federali apparsi ieri in conferenza stampa a Berna, nell'ordine Simonetta Sommaruga, Alain Berset, Karin Keller-Suter e Viola Amherd. Ben ritrovati da Nicola Lüend. Beh, l'avete sentito, le misure lanciate da prima dal Canton Ticino, poi riprese da altri cantoni, ora sono state estese all'intera Svizzera. Il Consiglio federale ha proclamato ieri la situazione straordinaria, in pratica pieni poteri centrali a Berna e al governo federale, questo fino almeno al 19 aprile. È una situazione straordinaria e difficile per tutti, per il settore sanitario, sempre più sotto pressione, per la popolazione più a rischio, ma non solo, insomma per ciascun cittadino chiamato a fare la sua parte, rivoluzionando le sue abitudini. Ed è una situazione difficile anche per l'economia, dalle piccole alle medie, alle grandi aziende, agli indipendenti. Bene, oggi a Modem cerchiamo di fare un po' di chiarezza proprio in questo ambito, nell'ambito economico. Di fronte all'evolversi del contesto sanitario del virus sono state prese delle misure, penso al decreto cantonale di sabato, che hanno creato anche un po' di caos nella loro comprensione. C'era probabilmente da aspettarselo, vista l'eccezionalità dello stato delle cose. Con l'inizio della settimana lavorativa c'è insomma un po' di smarrimento su cosa si può o cosa non si può fare sul piano professionale. Saluto per cominciare Elia Rigoni, ben arrivato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Elia Rigoni, che è tenente della Polizia Cantonale, è responsabile della hotline creata qualche giorno fa per rispondere proprio alle domande di imprenditori, artigiani e quant'altro. Elia Rigoni, dunque, posso immaginare che sia una hotline presa letteralmente d'assalto in questi giorni.
Assolutamente, non c'è nome migliore per descrivere la situazione telefonica in questi giorni, e proprio a questo riguardo quello che vorrei anche fare subito in entrata è ringraziare tutti i collaboratori che hanno contribuito alla buona riuscita dell'hotline. Io la coordino, ma possiamo contare su una serie di esperti e di collaboratori dell'amministrazione cantonale che ci danno il sostegno. Così come anche mi sembra importante ringraziare per la comprensione e la disponibilità dimostrata dagli utenti. È una situazione veramente eccezionale, siamo coscienti che non è facile gestire questo momento, che è in continua e rapida evoluzione, che tante persone sono confrontate con delle restrizioni che hanno un impatto enorme sulla loro vita privata, ma che è dettato dall'impatto ancor più grande generato da questo virus sulla salute pubblica di tutti.
Lei diceva una fase in piena evoluzione, appunto. Queste misure cantonali erano previste fino alla domenica 29 marzo, quelle federali annunciate ieri andranno fino al 19 aprile. È già possibile immaginare che ci sarà un adeguamento? Ci può dire qualcosa?
Questo è troppo presto per poterlo dire, anche perché esula dalle mie competenze ovviamente.
Certo.
Quello che l'ambito sanitario ha riassunto con una frase discussa ieri sera è che al momento zoppichiamo ancora dietro la curva, e di conseguenza Il mantenimento di un'altissima tensione e di misure importanti per questa prima fase è fondamentale per tutelare la vita di tante persone, di tanti nostri cari che ci sono vicini e che dobbiamo continuare a garantire assicurando tutto quello che è possibile fare nel rispetto della proporzionalità, ovviamente.
E come detto, appunto, ognuno può davvero fare la sua parte, anzi deve fare la sua parte. Elia Rigoni, beh, arriviamo un po' anche al decreto. Tutto chiuso, esercizi della ristorazione di ogni genere chiuso, tranne qualche eccezione, chiuse tutte le attività legate ai servizi alle persone, parrucchieri, eccetera. Aperti rimangono i punti di vendita di generi alimentari, le farmacie, le drogherie, i chioschi e le stazioni di servizio. In più, tutte le altre attività, si dice e si legge nel decreto, tutte le altre attività dell'economia sono chiamate a ridurre le proprie attività limitandole al minimo indispensabile, questo rispettando le regole, le norme igieniche basilari. Cosa vuol dire? Come è da interpretare questo indispensabile? Cosa è indispensabile e cosa non lo è?
Allora, è chiaramente estremamente difficile dare una risposta in astratto a che cosa è indispensabile e che cosa non lo è. Il principio generale, il concetto generale è stato ribadito o richiamato con il comunicato stampa del 15 marzo, dove si dice che può essere svolto solo ciò che è oggettivamente urgente e non procrastinabile, garantendo in ogni momento la distanza tra le persone, adeguando gli spazi lavorativi, dividendo gli uffici o ancora incoraggiando il telelavoro in situazioni analoghe. Questo perché magari anche attività che puntualmente in quell'istante vengono svolte individualmente richiedono un'interazione sociale prima o dopo la puntuale attività, rispettivamente attraggono ancora delle persone che magari sono particolarmente a rischio ad uscire di casa. Per fare un esempio concreto, se io ho un garage, ecco che l'attività della vendita dell'autoveicolo al momento non può essere considerata urgente e non procrastinabile, però nulla mi vieta di mettere in piedi un servizio di picchetto al fine di garantire che se qualcuno ha l'auto che si rompe e deve per forza andare al lavoro, un infermiere, un medico, eccetera, possa trovare comunque un'attività che lo sostenga e che svolga questo genere di compiti. L'idraulico rimane a disposizione, perché se mi si rompe un tubo in casa è giusto che vada, certo. Il lavandino nuovo lo monterò dopo il 29 di marzo.
Certo, quindi appunto anche all'interno di una singola attività ci sono attività più o meno indispensabili. A questo punto saluto anche Sharon Guggiari, ben arrivata anche lei.
Buongiorno, grazie.
Avvocata e specialista di diritto del lavoro, abbiamo già capito che un po' il concetto di indispensabile rischia di non essere così facilmente etichettabile. Dal profilo giuridico siamo di fronte alla stessa difficoltà, immagino.
Sì, chiaramente, qui si è voluto per evitare di bloccare assolutamente tutte le attività, il Consiglio di Stato ha cercato di limitarle a quello che è l'indispensabile, dunque sta un pochettino anche nel buon senso di ognuno determinare nella sua azienda cosa meno sia indispensabile, ecco, come giustamente ha presentato prima il Tenente Rigoni.
Buon senso che anche in questo caso è chiaro, è sempre legato comunque a un'accezione soggettiva, da qui non si scappa.
Certo, vero, questo è vero.
Tenente Arrigoni, appunto lei ha già iniziato a fare qualche esempio parlando dell'idraulico, ma dunque come va interpretato effettivamente un giardiniere, per dire, anche in questo caso ci sono giardinieri che devono intervenire perché magari è caduto un ramo che ostruisce una strada mentre altri sono pregati di rimanere a casa, ecco, tanto per essere molto concreti.
Giusto, allora forse per dare comunque ancora, ringrazio l'avvocato Guggiari che rinforza quello che abbiamo cercato di spiegare, coscienti che non sia facile sempre dare una risposta puntuale, e è importante anche ribadire che in questi giorni che deve prevalere il bene giuridico più importante è la salute pubblica e la tutela del sistema ospedaliero ticinese. Per rispondere alla domanda adesso puntuale del giardiniere, è possibile anche qui solo svolgere quelle attività urgenti, non procrastinabili. Come ha detto bene, un albero pericolante, una messa in sicurezza di un terreno che potrebbe slittare, l'albero che magari è anche già caduto e ostruisce una via, sicuramente è un lavoro urgente e non procrastinabile. La posa di fiori, di aiuole, che comprendo perfettamente e non me ne voglia la categoria, non voglio bloccare loro perché li ritengo meno importanti, ma sono dei lavori che per rapporto al bene giuridico della salute pubblica passano in un secondo piano in questo preciso momento. L'aiuola la potrò fare fra 2 settimane.
Mm-hmm. Ma quindi al piccolo artigiano, perché appunto poi sappiamo che il nostro tessuto economico è formato soprattutto da queste persone, si chiede di sospendere la sua attività e poi lo si aiuta, gli si promette un aiuto economico, o a un certo punto magari gli si può chiedere di proseguire, così magari poi peserà meno sulle casse statali?
Di nuovo qui arriviamo ad un tema che esula dalle mie competenze. Quello che posso dire è confermare che l'autorità cantonale si sta attivando presso la Confederazione proprio con l'obiettivo di allargare la cerchia dei beneficiari dell'indennità di lavoro ridotto anche agli indipendenti. Questo ho sentito questa mattina nel vostro radiogiornale, non siamo l'unico cantone che l'ha fatto, ci sarà una forte pressione a Berna sicuramente, cosa poi verrà deciso a Berna non lo so. Credo di poter fare un paragone, un parallelismo. Dovremmo immaginarci che ci troviamo un po' come se fosse il 22 di dicembre e stanno per iniziare le vacanze di Natale e vogliamo andare a sciare. Per queste 2 settimane interromperemo perché avremo la possibilità di passare del tempo con la nostra famiglia. In questo momento anche siamo in una situazione in cui concettualmente dovremmo provare a fare questo click, per quanto difficile, per quanto complesso e sicuramente incisivo a livello economico.
Saluto a questo punto anche Stefano Modenini, direttore della ITI, Associazione Industrie Ticinesi, ben arrivato.
Buongiorno.
E Luca Albertoni, direttore della Camera di Commercio, sempre del Canton Ticino, ben arrivato anche a lei.
Buongiorno a tutti.
Dunque, qui abbiamo quindi rappresentato buona parte dell'economia ticinese. Stefano Modenini, appunto, sabato questo annuncio del decreto cantonale con tutta una serie di limitazioni, è stata messa in piedi questa outline subito, come dire, oberata di telefonate. Posso immaginare che anche voi a catena abbiate ricevuto tutta una valanga di domande. Che tipo di sentore ha ottenuto parlando direttamente con le persone sul territorio? C'è chiarezza?
Ma diciamo, le aziende sono abituate a prendere decisioni chiare in tempi rapidi, quindi la domanda che è sorta immediatamente già da domenica era sapere se i giorni festivi dichiarati per questa settimana, quindi venerdì e sabato prossimi, erano sostanzialmente parificati alla domenica oppure no. E questo fa una differenza, perché se sono parificati la domenica c'è bisogno di un'autorizzazione federale e poi scattano anche delle maggiorazioni salariali, eccetera. Sembrano particolari di poco conto, ma per aziende che hanno magari centinaia di dipendenti la differenza può essere notevole. A parte queste questioni pratiche, devo dire che le aziende comunque si sono già organizzate da tempo, si lavora in turni separati, al minimo indispensabile, però è chiaro che per un'impresa che produce l'indispensabilità è ben differente e prioritaria rispetto a un negozio di abbigliamento o a un giardiniere. È chiaro che se io produco farmaci, produco apparecchi medicali, produco anche parti di motore d'aereo che sono delle commesse che vanno per esempio negli Stati Uniti con contratti di decine di milioni di franchi, evidentemente queste situazioni per noi hanno la precedenza.
Per voi hanno la precedenza, quindi cosa vuol dire? Che insisterete affinché in qualche maniera si possa andare avanti e non interrompere la produzione?
Ma diciamo, in nessun paese del mondo che mi risulti è stata bloccata la produzione, è stata ridotta fortemente ed è quello che è stato fatto anche in Ticino, quindi quello sì, però evidentemente non è possibile bloccare completamente la produzione in un paese. Pensiamo alla produzione anche alimentare, non è possibile. Certi settori devono andare avanti organizzandosi nelle misure di sicurezza, riducendo sempre al minimo la produzione, ma devono andare avanti.
Albertoni, Luca Albertoni, ecco, dall'industria dunque al resto dell'economia servirà, immagino, qualche giorno anche di assestamento. Voi che tipo di problemi avete riscontrato soprattutto?
sono fondamentalmente gli stessi. Stefano Modenini ha sottolineato giustamente questo elemento legato all'industria, che mostra come l'economia non sia un blocco monolitico dove si può facilmente prendere decisioni che valgano per tutti senza eccezioni. Giustamente Stefano sottolineava che la nozione di picchetto è evidentemente differente dall'aspetto industriale a quello che avete citato prima, di artigiani che devono intervenire a riparare un tubo rotto, per cui di questo occorre tenere conto. È chiaro che ciò non facilita particolarmente l'applicazione delle disposizioni sul territorio. Io credo che un po' di confusione sia quasi inevitabile in queste situazioni. Credo però la presa di coscienza che ci sono delle realtà molto diverse potrebbe aiutare a trovare le soluzioni che sono le più adatte, sempre sotto il cappello della tutela della salute, evidentemente, che è prioritaria anche per tutte le imprese, perché altrimenti senza la salute non si produce niente. Quindi questo aspetto è evidente. La situazione però è complessa, bisogna dirlo, e quindi non c'è sempre, anche ho sentito ieri di situazioni che erano considerate oltre il limite, non sono sempre frutto della cattiva volontà, sono frutto di situazioni molto diverse, anche della paura, perché è chiaro che, lei l'ha accennato prima, magari un piccolo artigiano dice guadagno finché posso, perché poi si blocca tutto, e questo è anche legittimo. Poi dopo c'è tutto il discorso evidentemente della proporzionalità rispetto alla salute, che va evidentemente affrontato.
Sì, prima di continuare la nostra discussione mi è appena giunto in studio un comunicato che vado a leggere e che vedo con voi per la prima volta. Dunque cito: la centrale nazionale d'allarme annuncia per la zona tutta la Svizzera, quindi per tutta la Svizzera, in questi giorni l'esercito svizzero chiamerà in servizio dei militari, delle truppe sanitarie e della logistica per il servizio d'appoggio. Le formazioni in prontezza elevata sono previste per sgravare la sanità pubblica svizzera sul piano del personale e appoggiarla con prestazioni logistiche. Alla popolazione è richiesto di seguire le seguenti istruzioni di comportamento. Le chiamate in servizio per la mobilitazione hanno luogo mediante allarme elettronico. Se riceve un messaggio di questo genere, invii una conferma ed entri in servizio secondo le direttive impartite. Dunque, questo era un messaggio della centrale nazionale d'allarme che andava dato immediatamente, anche a dimostrazione un po' della gravità, insomma, della situazione. Torniamo a Elia Arrigoni, proprio per rispondere anche molto concretamente al primo punto scaturito dall'intervento di Modenini. C'è questa questione molto concreta, molto immediata, legata al festivo di venerdì. Il Ticino, appunto, sappiamo essere cantone che già offre di norma parecchi festivi durante l'anno. C'è il rischio di non essere conformi al diritto federale. Immagino che siano arrivate delle richieste di spiegazione e di informazione in questo ambito.
Assolutamente, e in questo contesto gli specialisti dell'amministrazione cantonale stanno lavorando per dare una risposta il più presto possibile. È evidente che l'emissione ieri della nuova versione dell'ordinanza federale ha imposto un piccolo rallentamento per una verifica e una riflessione ulteriore, e non appena sarà possibile dare una risposta concreta, che è urgente e non c'è discussione, concordo, verrà dato.
Ricordo che appunto le misure previste dalla Confederazione vanno fino al 19 aprile, mentre quelle per il momento a livello cantonale prevedono una tappa fino al 29 marzo, che probabilmente a questo punto, ma queste sono considerazioni mie, andrà ritoccato. Saluto Gian Giorgio Gargantini, ben arrivato.
Grazie, buongiorno a tutti.
Segretario regionale del sindacato Unia, anche voi immagino siate sotto pressione per rispondere a una valanga di domande, di preoccupazione da parte dei lavoratori. Quali sono, diciamo così, i punti più spinosi che come sindacato intanto avete intercettato parlando con la gente?
Allora, le necessità per il sindacato sono soprattutto due in questa fase.
la protezione della salute del lavoratore e delle lavoratrici e la protezione del loro reddito, vale a dire i salari per i lavoratori, compresi i lavoratori ad ore, i lavoratori interinali, e di reddito per tutto quel sottobosco di lavoratori indipendenti, piccole ditte artigianali che dovranno poter superare questo periodo difficile e continuare la loro produzione e il pagamento dei salari. Queste sono le due urgenze. A livello di protezione della salute, noi siamo stati ieri sollecitati da decine di chiamate, di denunce, invece, che dimostravano chiaramente che, contrariamente a quanto si dice, il Ticino non si è fermato. Al più il Ticino ha un po' rallentato in alcuni settori, ma in altri si è continuato a lavorare quasi tranquillamente, come se niente fosse.
Quali settori, soprattutto?
Allora, noi abbiamo avuto molte segnalazioni nel settore, per esempio, dell'edilizia e dell'artigianato. In giornata i sindacati Unia CST con l'associazione padronale del settore abbiamo fatto la richiesta al Consiglio di Stato di decretare la chiusura immediata di tutto il lavoro edile, tranne le messe in sicurezza necessarie dei cantieri, perché la sicurezza non è data. Ecco che ci scontriamo, ad esempio, con grandi cantieri di committenti pubblici. Prendo l'esempio i cancelli dell'Ustra, l'Ufficio Federale delle Strade, che anche ieri hanno addirittura aperto dei lotti di cantiere, quindi non mi si venga a parlare di urgenza quando si apre un cantiere proprio il primo lunedì di chiusura. Ecco che lì c'è un problema enorme, anche di responsabilità, in questo caso della Confederazione, di sospendere questi lavori. Ieri in Ticino, la dico sotto forma di battuta, ma purtroppo non lo è, sui social è rimbalzata l'immagine del camioncino della ditta Ragazzi, quindi la ditta del Consiglio Nazionale e Presidente di Aiti, che lavorava con dei lavori evidentemente non urgenti, si trattava di cambiare tapparelle presso una sede scolastica, tra l'altro chiusa. Ecco che qui ci vuole da una parte maggiore chiarezza da parte dello Stato su cosa si intende per minimo di spostamenti e lavoro indispensabile, perché purtroppo il buonsenso non basta, e dall'altra una presa di coscienza rapida della popolazione, quindi, e del mondo aziendale.
Sì. Quindi Gargantini, al di là dei casi specifici che poi non possono essere spiegati anche in assenza dei diretti interessati, voi comunque come dire, sottolineate con preoccupazione quella che è una mancanza di chiarezza proprio del decreto, di quello che si può fare e soprattutto di quello che non si può fare. Quindi cosa chiedete? Appunto, avete detto una chiusura dei cantieri edili, o si va anche oltre, una chiusura quasi totale di ogni singola attività economica?
Per i sindacati è necessaria una chiusura totale di tutto quello che è lavoro non essenziale. Facciamo un altro esempio, quello della vendita di alimentari. Evidentemente l'alimentare dovrà continuare a essere venduto ed è importante, e bisogna prevedere delle misure strutturali, perché nei prossimi mesi, qualsiasi cosa succeda, la vendita di alimentari deve essere garantita. Ecco che ci sono state delle misure importanti messe in campo da alcuni gruppi, soprattutto nella grande distribuzione, me lo riconosco. Ne manca una essenziale, che è quella di un numero chiuso all'interno dei negozi. Possiamo fare qualsiasi misura di protezione come quelle che si stanno mettendo in campo, ma se abbiamo 200-300 persone in una filiale di un grande gruppo come il Coop Migros, evidentemente abbiamo un problema. Il cantone aveva fissato un tetto massimo di 50 persone, oltre alle quali si parlava di assembramento. Il medico cantonale è stato chiarissimo: gli assembramenti di persone sono oggi la questione più preoccupante. Ecco che mettere un numero chiuso, che può essere quello di 50 lavoratori compresi all'interno di filiali, è una misura assolutamente essenziale per permettere ai lavoratori e lavoratrici di continuare il loro lavoro preziosissimo. Ci tengo a ringraziarli, a complimentarli per la loro professionalità. Dobbiamo proteggerli, e dobbiamo proteggere anche noi, perché un assembramento come quelli visti per esempio sabato all'interno dei negozi è assolutamente inaccettabile, e lì c'è anche un ruolo, chiudo, anche da parte della popolazione, di presa di coscienza di non siamo in periodo di guerra, non ci sarà penuria alimentare, inutile andare tutti a correre a fare la spesa se mettiamo in pericolo la nostra salute e quella dei lavoratori e delle lavoratrici. Certo. In questa.
Va anche detto che davanti ad alcuni supermercati c'erano comunque delle persone della vigilanza a cercare di scaglionare proprio le entrate. Probabilmente questo non è avvenuto dappertutto.
No, allora assolutamente ho riconosciuto questi sforzi. Certo. Bisogna semplicemente fissare un numero, bisogna dare un numero massimo, e faccio riferimento al 50 che era stato utilizzato per esempio per i ristoranti e gli alberghi, ancora in vigore per gli alberghi. Ecco, perché questo numero non può essere utilizzato anche nel commercio al dettaglio, nella vendita di alimentari, oggi cruciale.
Certo. Volevo sentire una reazione di Modenini e di Albertoni proprio su quelli che sono stati un po' gli abusi segnalati, adesso senza scendere nei dettagli, nei singoli casi, ma insomma si dice che a livello di edilizia e di artigianato, insomma, si è continuato a lavorare quasi come se niente fosse. Poi sappiamo che la situazione è davvero difficile, per cui magari si cerca di mettere in cascina il fieno prima che davvero, magari, chissà, chiuda davvero tutti. Beh, iniziamo con Albertoni, pensando soprattutto all'artigianato.
Sì, beh, l'ho già detto prima, allora, se ci sono situazioni che vanno corrette, devono essere corrette, questo è chiaro. Come dicevo prima, ci sono probabilmente situazioni un po' legate alla paura, un po' alla confusione, eccetera. Non è che voglio giustificare gli abusi, se tali sono, perché ancora bisogna verificarlo. Ecco, penso che in questi giorni gli adattamenti verranno introdotti, e per cui dobbiamo lavorarci tutti, ecco, quindi è giusto rilevare situazioni che non sono conformi a quello che ci si aspetta. Aspetterei però con la caccia alle streghe, perché al momento dobbiamo lavorare tutti insieme, calibrando laddove è necessario calibrare. Questo vale per tutti i settori. Del resto trovo che sia stata opportuna l'uscita ieri del mondo imprenditoriale legato all'edilizia con i sindacati per questa questione dei cantieri. Se poi la Confederazione dà il cattivo esempio, ecco, dimostra che probabilmente c'è ancora qualcosa da calibrare. Però, ecco, voglio fondamentalmente credere nella buona fede di principio, poi chi sgarra deve giustamente essere rimesso in quadro.
Stefano Modenini, per lei?
Ma chiaramente l'industria è in una situazione un po' diversa, le persone tra virgolette sono confinate in una superficie specifica, quindi tutti i reparti non produttivi sono già a casa da tempo a lavorare, la gran parte. In produzione, come detto, c'è una presenza, diciamo, sostanzialmente minima, quindi per noi, diciamo, non è la situazione dell'edilizia. Se posso spendere, diciamo, una parola tra virgolette a difesa di Ragazzi, che non è qui a rispondere, devo dire che qui c'è il problema dei committenti che fanno pressione. Allora io ho chiesto informazioni, mi è stato risposto che vi sono dei committenti, anche pubblici tra l'altro, che fanno pressione per concludere i lavori. Quindi vedete che il problema non è solo causato da chi poi va con la ditta a finire il lavoro, ma dal fatto che ci sono dei committenti che fanno pressione e minacciano addirittura di evocare delle penali. Quindi la situazione è molto difficile anche per chi ha un'azienda dell'artigianato e deve concludere i lavori.
Questo...
Posso velocemente sì, intervenire Albertoni. A completare? È importante quello che dice Stefano Modenini, perché è una tematica proprio riferita anche ai committenti pubblici, la pressione e la minaccia di penali che scattano, molto pesanti, che scattano comunque anche in una situazione di questo genere. Quindi qui anche il committente pubblico nello specifico deve darsi una controllata, perché è assurdo in questa situazione in cui la liquidità è fortemente minacciata, se non già azzerata in determinati casi, insistere su penali in caso di determinati ritardi per certi lavori.
Elia Rigoni, anche voi nella vostra esperienza di questi giorni avete ricevuto come dire, delle domande che vanno un po' in quella direzione, che sottolineano la pressione da parte di committenti pubblici e privati che portano poi alla situazione attuale?
Onestamente il 16 marzo il Consiglio di Stato ha comunicato delle misure a sostegno dell'economia cantonale, fra le quali vi è per esempio la riduzione dei termini di pagamento, le proroghe per l'inoltro delle dichiarazioni di imposta e via discorrendo. Io non sono in grado di dire se dei committenti pubblici abbiano o meno fatto pressione per... per delle penali.
Infatti le chiedevo semplicemente se magari
non mi risulta
alcune...
un numero importante di telefonate. Mi piacerebbe brevemente tornare su due aspetti che ha menzionato il signor Gregantini. Il primo è la definizione che ha poi dato quando lei gli ha posto la domanda. Penso che si possa definire uguale a quella emessa con il comunicato stampa. Inoltre è importante capire che dobbiamo agire ora e concordo per quello che è l'aspetto della grande distribuzione. Abbiamo ricevuto, credo ieri, una proposta proprio dalla grande distribuzione di come definire quali numeri sono compatibili con le varie superfici e verrà resa pubblica quanto prima per aiutare concretamente nei singoli negozi e nelle singole realtà a mantenere in ogni momento la distanza sociale. Verrà anche sensibilizzato nuovamente l'importanza che questa distanza sociale venga mantenuta anche nell'attesa di entrare nel negozio. Sposo completamente quanto indicato e per il resto posso solo ribadire che non ci risultano segnalazioni di pressione da parte di committenti pubblici.
Ho capito. Ci stiamo pian pianino avviando verso la conclusione della trasmissione. Volevo dedicare gli ultimi minuti ancora alle questioni relative soprattutto ai contratti delle persone, dei dipendenti. Avvocata Guggiari, appunto, quindi qui siamo nel diritto del lavoro, rimangono come detto molti interrogativi ancora aperti, ad esempio sulle vacanze obbligate oppure sui congedi obbligati. Insomma, è legale imporre un periodo di vacanza di fronte a queste enormi difficoltà aziendali?
Allora, innanzitutto bisogna dire che siamo veramente in una situazione di forza maggiore e per cui bisogna veramente distinguere fattispecie da fattispecie. Il sapere se un datore di lavoro può obbligare dall'oggi all'indomani al lavoratore di prendere vacanze in caso di necessità di urgenza è fortemente contestato nella dottrina. C'è chi dice che in ogni caso bisogna rispettare un preavviso di 3 mesi e chi dice no, in caso di situazioni di forza maggiore lo si può fare immediatamente. Ora, al di là della disquisizione del posso imporre al lavoratore di prendere vacanza o meno, in realtà il tutto va esaminato nel contesto generale. E cos'è il contesto generale? È che in determinati settori l'autorità ha deciso proprio la chiusura, la non possibilità più per determinate attività di svolgere l'attività lavorativa. E questo che cosa vuol dire? Fini pratici, vuol dire che siamo in una situazione di forza maggiore dove il datore di lavoro non è neanche più tenuto a pagare il salario, questo legalmente parlando, perché si applica le norme delle disposizioni generali del codice delle obbligazioni 119 che fondamentalmente prevede che in situazioni di forza maggiore entrambe le parti sono liberate dai loro obblighi contrattuali. E dunque perché dico questo? Perché l'obbligo del posso imporre le vacanze o meno va messo nel contesto generale. Allora è inutile star qui a disquisire se posso imporre o meno ai lavoratori di fare le vacanze quando il datore di lavoro può addirittura non più pagare il salario. Allora,
quindi si può arrivare a questi livelli comunque in una situazione sì. Di estrema urgenza, come l'ha chiamato lei, stato
forza maggiore.
Vuol dire che appunto a un certo punto un dipendente potrebbe anche non percepire più il suo salario, non aver più diritto al suo salario.
In questa situazione, nei settori in cui fondamentalmente l'autorità ha dichiarato la chiusura, sì, a mio modo di vedere sì. E per quello che si cerca di attuare quelle misure che fondamentalmente sono meno, diciamo così, costringenti per i lavoratori. Ecco, meglio forse essere obbligati a fare le vacanze, stare a casa pagati, anche se in realtà il diritto alla vacanza, da un punto di vista tecnico, il lavoratore dovrebbe poter effettivamente godere delle proprie vacanze, ossia rilassarsi, poter avere la possibilità di andare in un posto rilassante, ecco, di svagarsi. E se lui non riesce ad organizzarsi in tempo per fare le sue vacanze, in realtà non è una vera vacanza. Ecco. Certo. Però in queste situazioni di emergenza forse è meglio comunque ricevere il salario e godere delle vacanze piuttosto del non riceverlo del tutto.
Beh, volevo sentire una reazione di Gian Giorgio Gargantini. Fra i due punti segnalati inizialmente, oltre alla protezione della salute dei dipendenti, c'era proprio la questione della protezione dei salari. Qual è la sua reazione?
Allora, la mia reazione è di preoccupazione, perché se dobbiamo fare passare il messaggio di stare a casa e non lavorare che un reddito sarà garantito, è estremamente pericoloso dire che forse le persone non saranno pagate se stanno a casa. L'articolo 324 del codice delle obbligazioni è molto chiaro: il salario deve essere pagato se il lavoratore è impedito contro la sua volontà di svolgere la sua prestazione lavorativa. Quindi questo salario dovrà essere preso a carico. Se secondo l'analisi giuridica delle aziende non starà a loro prendere a carico, che si spieghi rapidamente quali indennità, quali forme di sostegno, quali forme di pagamento lo faranno. È anche una questione di salute pubblica, perché non potremmo dire a un lavoratore o una lavoratrice sta a casa un mese o due perché è importante, se non ti do il salario, se non hai una fonte di reddito, questa persona uscirà di casa e andrà a lavorare semplicemente per mettere del pane in tavola per lui, per la famiglia, per sopravvivere. Quindi su questo punto è anche una questione di imperativo sanitario, è importantissimo fare chiarezza. Volevo dire un'ultima cosa, Modenini prima parlava di spazi specifici nei quali si lavorava nelle industrie, ecco, in questi spazi ci sono anche 200, 400, 800 lavoratori in questi spazi, quindi a livello di la priorità di lottare contro gli assembramenti è assolutamente essenziale e anche lì deve valere la nozione di lavoro indispensabile, perché ci sono ditte come la ditta del gruppo Georg Fischer di Novazzano, ditta Precica, si lavora in fonderia, si lavora in forgia, parliamo di mascherine a qualcuno che lavora in questi ambiti, evidentemente sono 500 dipendenti in questa ditta, non sono oggi in sicurezza, ci sono gruppi che hanno fatto richiesta di lavorare sabato.
Stiamo arrivando alla conclusione, volevo proprio sentire una rapida reazione a Modenini.
I necessari devono essere
Il messaggio è passato. Modenini, allora una rapida reazione sugli spazi ristretti e poi volevo anche chiederle qualcosa di più ampio rispetto a quanto si diceva prima. Prego.
Ma io prima di tutto non trovo molto corretto argomentare parlando di persone che non ci sono, ma a parte questo abbiamo già detto che i turni nella massima parte vengono separati in maniera chiara, quindi ci sono addirittura dei turni che si distanziano di 2 ore uno dall'altro per procedere alla disinfestazione dei locali. Io non posso parlare a nome di tutte le situazioni, ma quel messaggio è stato dato. Non lavorano chiaramente 400 persone contemporaneamente, vengono divise in turni perché questo è il messaggio che è stato dato. Quindi io non posso parlare nello specifico per tutti, ma non mi va neanche che si gettino e si facciano delle accuse generiche in maniera così
Sentiamo,
generale,
certo,
diciamo.
Questa era una puntualizzazione che comunque era dovuta. Adesso Albertoni sulla questione invece stipendi, quindi abbiamo sentito il punto di vista sindacale sulla garanzia dello stipendio, il suo punto di vista.
Capisco le posizioni, però anche da giurista evidentemente quanto sottolineato dall'avvocato Giari è corretto, però adesso non voglio entrare nei tecnicismi degli articoli del codice di obbligazioni, perché per gli ascoltatori e ascoltatrici altrimenti diventa veramente difficile da seguire. Smetto un attimo i panni del giurista e dico: cerchiamo nel limite del possibile che non si creino situazioni in cui non ci sono i salari, però faccio un passo indietro: prima bisogna garantire che le aziende abbiano la liquidità e poterli pagare. Questo è un grosso problema, per quello che noi se penso un esempio, gli indipendenti di cui si è parlato molto, l'estensione del lavoro ridotto va bene, ma c'è tutto un aspetto dei costi fissi che le aziende devono sopportare, affitti, leasing, costi ipotecari eccetera, che al momento è assolutamente senza soluzione. Mancanza di liquidità è un problema totalmente enorme, per cui occorre fare capo alla legislazione d'urgenza, sia cantonale che federale, per ovviare subito con la creazione di fondi specifici per garantire quella liquidità che poi permette di pagare i salari.
E qui la politica evidentemente dovrà metterci del suo e dovrà fare parecchio proprio per cercare di dare anche queste rassicurazioni. Io davvero ringrazio tutti, ringrazio anche i nostri ascoltatori. Noi torniamo domani. State bene.